La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
.30 radiocittàaperta.it. Puntualmente, come promesso e come annunciato, abbiamo fatto partire la rubrica Visti in prima visione, che torna all'interno della trasmissione La Bottega del Forno, dopo qualche settimana di interruzione. E accogliamo con grande piacere Marcello ai nostri microfoni. Marcello Gerardi, il nostro esperto cinefilo, ci sei?
Buongiorno Fabrizio, ben
trovato. Buongiorno, ben trovato anche a te. Allora, musica molto suggestiva, non ho detto l'autore, è David Monroe, che comunque insomma, qui era ispirato a brani molto più importanti. Musica scelta appositamente fuori tempo, nel senso che non c'è nessun riferimento alla fantascienza a cui questo film sicuramente si ascrive. Di che pellicola stiamo parlando, Marcello?
Ma parliamo di una insolita pellicola del 74 di John Boorman, quindi un regista anche questo abbastanza particolare, peculiare, Zardoz, un film di fantascienza che sia pure molto sopravvalutato, insomma, a mio parere già al tempo, creò sì polemiche sicuramente, ma è comunque rimasto come un film di culto, insomma, e qualche elemento per essere un film di culto ce l'ha, diciamo. A parte, diciamo, l'interpretazione così di un magnetico Sean Connery, enigmatico per certi versi, come vedremo, e praticamente abbiamo avuto il modo, insomma, di vedere, insomma, questo 007 in un ruolo così primordiale, quindi antico, e insomma, diciamo, un film corale, un film che comunque parte da un assunto che vuole essere addirittura filosofico, andando al di là sicuramente della capacità del regista e della capacità soprattutto narrativa. Di che si parla? Si parla di un pianeta Terra nell'anno 2293. Ovviamente c'è stata una forte regressione della civiltà, come molti film distopici ci raccontavano già allora e poi ci racconteranno, insomma, nell'avvenire. E ci sono pochi superstiti della razza umana, che vivono come barbari, sono soggiogati dai bruti, che sono dei guerrieri a cavallo, devoti a Dio Zardoz, che praticamente si esprime con una gigantesca testa pagana volante
di pietra
di pietra da cui vengono praticamente sputati continuamente fucili che servono a questi appunto cavalieri così del terrore, questi guerrieri a cavallo, suoi devoti, per sterminare la popolazione.
Specie di squadroni della morte, insomma.
Una specie di squadroni della morte. E uno di questi, diciamo, così guerrieri Zed, praticamente, a un certo punto comunque prende una via del tutto autonoma, si stacca dal gruppo e riesce ad infilarsi in questa testa gigante, insomma, per vedere che cosa c'è, cosa non c'è, insomma, diciamo con un atto di coraggio in certo senso, e poi capiremo, insomma, che la sua, come dire, il suo intervento è meno casuale di quello che potevamo ritenere, ma nascondeva un disegno, diciamo, un disegno sia politico che soprattutto, diciamo, filosofico a modo suo. E dopo aver ucciso, diciamo, proprio dentro questa testa, uno che sembrava e che poi si rivelerà comunque per essere una specie di demiurgo ispiratore, che gli dice cadendo: ah, non sai cosa hai fatto, ora da solo non potrai farcela mai, e, diciamo, si trova alle prese con un mondo parallelo, entra diciamo nel Vortex, che è una gigantesca campana di vetro dove vivono tutti altri esseri, cioè esseri umani che sono comunque una specie di elite, che sono praticamente isolati da tutto il resto, quindi al riparo totalmente dalle violenze che avvengono nell'altra parte della Terra, vivono in una specie di limbo e totalmente privi di passioni ed hanno praticamente il dono dell'immortalità, quindi esercitano semplicemente le funzioni per vivere, hanno eliminato la sessualità, hanno eliminato le passioni, vivono secondo loro nella scienza e nella razionalità. Tant'è vero che Zed viene subito etichettato come un soggetto da studiare, un bruto, un barbaro, mentre loro sono la razza evoluta. Ora, diciamo che l'assunto del film sarebbe sicuramente interessante, no? Interessante e se vogliamo anche curioso, perché poi si snodano le vicende. Quest'uomo praticamente, che nonostante tutto, cioè, viene preso praticamente in consegna dalla scienziata May, che lo studia, ma ovviamente si capisce benissimo che questo studio, questa sua insistenza per tenerlo in vita quando altri volevano sopprimerlo, è frutto di una repressione sessuale. Insomma,
è morboso, certo, diciamo, certo.
Morboso, insomma. E c'è tra l'altro, insomma, tutto il resto di questi. C'è un rimando, Fabrizio, la mia voce che mi ritorna, non so se.
Non credo dipenda da me.
Ah, sì, infatti. Insomma, sostanzialmente c'è questa permanenza di questo scienziato a cui vengono accordate a questa scienziata May 3 settimane per studiare questo umano, e le cose cambiano radicalmente, perché lui fa la conoscenza di tutti questi, viene trattato praticamente come uno schiavo. E fanno addirittura diciamo degli esperimenti su di lui, insomma, di vario livello, se non che lui riesce ad acquisire quella conoscenza superiore che in certo senso loro ritenevano di avere come unici depositari, una conoscenza superiore che lui già in parte aveva e che invece loro ritenevano che, essendo un bruto, non era in grado, diciamo, di produrre. Tra l'altro il processo di iniziazione è interessante, perché ci sono immagini fortemente psichedeliche che in certo senso, insomma, come fosse una specie di video installazione, quindi ci sono delle immagini del film che sono molto moderne, no? Pur essendo del 74, che ricordano appunto certi fenomeni video, diciamo, degli anni 2000, insomma, che siamo abituati a vedere adesso, quindi in certo senso è un precursore. Mentre c'è un'altra, diciamo, di queste, di di queste donne che sicuramente vengono affascinate da lui, che comunque è Charlotte Rampling, un'altra scienziata che lo studia, che però vorrebbe ucciderlo, vorrebbe, perché è un elemento di disturbo. Addirittura studia la sessualità di questo animale, che lui, come lei lo chiama, e con curiosità diciamo tutti notano che ha delle immagini erotiche, non risponde a alcun impulso, mentre invece notano
quando arriva lei,
lui guarda lei, insomma, indubbiamente aveva i suoi motivi, insomma dimostra una reazione emotiva, diciamo, e appunto sessuale.
E non solo, certo.
Ora, nonostante ciò, insomma, lei comunque continua ad avversarlo. Nel frattempo lui organizza una specie di rivolta. Nella sostanza, queste persone che vivono in questo limbo, che poi si dividono in varie categorie, i rinnegati,
che sono quelli che invecchiano,
a invecchiare perché hanno qualche colpa, diciamo,
quindi è una specie di punizione.
Sì, una specie di punizione.
Gli apatici.
Lui in realtà, gli apatici, sì, perché fanno una vita, diciamo così, poco
catatonica, così, insomma,
sembrano quasi degli zombie, insomma, ecco. Ora, queste categorie, diciamo, lui comunque li contatta tutti, riesce in qualche modo a rendersi interessante con tutti, e nella sostanza quello che gli viene chiesto è praticamente di poter eliminare l'immortalità, perché loro sono condannati all'immortalità, ed è una cosa che ovviamente non cioè praticamente toglie qualunque così.
A parte una noia mortale, per così dire.
Una noia mortale, quindi come dire la noia degli dèi, non so, in certo senso, certo. E nello stesso tempo, diciamo, li costringono a una vita senza prospettive,
senza sentimenti,
insomma,
di
apatia e così via. Si noti che la critica allora, forse influenzata anche dal dibattito ideologico del tempo, essendo Burman notoriamente un reazionario, diciamo, come posizioni politiche, un anglo-americano, però lui è inglese, ma si è formato cinematograficamente in America, tra l'altro con un'opera mirabile di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, Un tranquillo weekend di paura.
Certo.
E lui l'autore, insomma, no? Sulla ferinità appunto umana, sul rapporto natura-ferinità umana.
Sì, comportamenti estremi, sì, dovuti a una sollecitazione,
sì,
una causata dalla natura, certo.
Sì, che rimane ovviamente nemica ma immobile, totalmente così
indifferente,
assente, cioè,
sì,
indifferente agli uomini e ai loro massacri. Ora, in questo film invece la natura, in certo senso, lui la rivendica in Connery, in Zed, in questo guerriero che riporta, riuscendo a sconfiggere praticamente in vari rocamboleschi modi questa immortalità, riesce, diciamo, a liberarli in certo senso da questo gioco, e riesce a dare in particolare alle donne, che non a caso tutte quante cadono ai suoi piedi, il dono della fecondità. Quindi, diciamo, sostanzialmente la sua missione è quella di eliminare in certo senso questa categoria di privilegiati che, secondo Burman e critica di allora, avrebbe rappresentato il socialismo reale, il socialismo utopistico, cioè persone, secondo Burman, che erano apatiche ed erano totalmente, diciamo, prive, diciamo,
di iniziativa, certo.
Sì, dell'umanità come noi la intendiamo. Ora, a prescindere da queste valutazioni, il messaggio politico, se c'è, è proprio sottotesto, insomma, non è esplicito. E ovviamente Connery rappresenta la forza della natura, la forza apparentemente della barbarie, no?
Già come look, insomma, sembra un Tarzan. Diciamo, sì, con la cartucciera, sì, insomma, io ho fatto fatica, insomma, a non ridere all'inizio, devo essere sincero, vederlo con questi mutandoni arancioni, la doppia cartucciera a tracolla a torso nudo.
Indubbiamente c'è del comico, sicuramente.
Cioè, lo dovevano aver pagato molto profumatamente per passare dallo smoking di James Bond
a questo costume da mitico, appunto.
Abbastanza ridicolo, ecco, sì.
Sì, è abbastanza ridicolo. Comunque, il film si snoda, devo dire, con lentezza e con qualche lungaggine di troppo, però con delle belle immagini psichedeliche, ecco, c'è questo aspetto interessante. Per dire, questi apatici, queste diciamo elite, insomma, così divisa in varie categorie, i rinnegati e così via, sono comunque, sembrano in realtà proprio dei frutti della concezione iconografica del tempo, no? Degli anni 70. Ci si può ricordare, se ci pensiamo bene, in alcuni aspetti i Freaks, per certi aspetti, per altri, insomma, addirittura ci sono delle immagini psichedeliche che ricordano il mondo di Andy Warhol, della Factory, insomma, cose che ovviamente che il regista vede in maniera assolutamente negativa.
Sì, e si capisce, ripeto, che ce le ha messe
delle posizioni che lui non condivideva per niente, insomma. Però diciamo che l'insieme è quantomeno gradevole allo sguardo, no?
Oh, c'è un momento importante che penso del quale avresti accennato, sì. Sicuramente, cioè di quando viene scoperto l'origine del nome Zardoz.
Sì, è molto importante, appunto lo stavo per dire, cioè sostanzialmente è una crasi del Wizard of Oz,
il mago di Oz.
Del mago di Oz, che è il capolavoro che tutti conosciamo, insomma, che
in effetti
è un film epocale,
anche se appunto si tratta di un, diciamo, racconto per ragazzi, parla come in questo caso,
no parla assolutamente di cose molto serie, ecco, quello davvero era un film filosofico
e psichedelico, se vogliamo.
Sì, un film esoterico, filosofico, e tra l'altro un anno fa circa ho visto un film estremamente suggestivo, un documentario, Lynch Oz si chiamava, non so se ti è capitato di vederlo,
no.
Era passato pure alla mostra di Roma, al festival, e dove si metteva a contatto il mondo di David Lynch e quello di Oz. Proprio in alcuni casi Lynch ha ripreso proprio dal mondo di Oz, di quel meraviglioso film di Victor Fleming, delle immagini addirittura sono proprio, non dico copiate, insomma, c'è una fortissima ispirazione. Cioè, soprattutto a livello di allucinazioni visive e così via, insomma, lui non l'ha negato, Lynch, non è che lui è onesto nei suoi, come disse che Fellini per lui era il maestro assoluto, ma anche Fleming col Mago di Oz, questo film è suggestivo. E lo ritroviamo appunto in maniera più banale, diciamo, più banalizzata appunto in questo film.
E a proposito di banalità, insomma, va a finire che se vogliamo il momento cruciale, correggimi se sbaglio, è quando le due micette si litigano il gatto de casa,
sì,
insomma.
Sì, sì, vabbè, come inevitabile, insomma, no, alla fine sì, effettivamente lui diventa chiaramente oggetto e preda sessuale quando gli istinti vengono risvegliati, e comunque lui sceglie Charlotte Rampling, e insomma il finale del film è un classico finale del ritorno alla natura, dove si vedono loro due che fuggono mentre è il massacro totale, finalmente appunto ottengono la liberazione, quindi la morte, tra l'altro insomma irrompono i cavalieri, insomma, e li fanno fuori, stavolta entrano nel vortex, in questa zona proibita,
una specie di giardino terrestre,
sì,
insomma.
Sì, giardino terrestre, li ammazzano tutti, tutti contenti più o meno da quello che sembra, insomma, di essersi liberati da questa prigionia, e mentre, diciamo, Connery fugge appunto con questa donna, e appunto il film poi ci fa vedere l'esito finale, la metteranno su famiglia, vivranno in
felice
una specie di caverna, felici e contenti, e poi si vede appunto anche quando sono morti, insomma, che diventano due statue di pietra, in certo senso, insomma. Quindi ecco, questo è il film, diciamo, semplificato, perché altrimenti se dovessimo addentrarci...
Sì, ma non credo che ne valga più di tanto...
Non ne vale, secondo me, la pena, perché è un esperimento parzialmente riuscito.
Sì, ma poi secondo me, diciamo, la parte filosofica, siccome non è completamente risolta, non è completamente ben
definita, sì, è molto confusa. È molto
alla
confusa.
Fine sembra quasi una maniera per dare un senso al film, che invece,
esatto,
invece va preso anche per quello che è, un puro intrattenimento, no?
Va preso come un film di intrattenimento con molte pretese, che comunque lui, se vogliamo, questo regista farà meglio quando andrà così nel mondo dell'esoterismo con Excalibur,
che è il, diciamo, il film successivo, anche se c'è di mezzo, sì, L'Esorcista 2.
C'è di mezzo L'Esorcista 2, che è un film che è stato sottovalutato a mio parere, già lo pensai allora quando lo vidi, perché era molto meno banale di quello che si voleva
fare. Sì, si era liquidato come un brutto sequel.
Sì. Invece è un film diverso, cioè non ha la bellezza dell'Esorcista, soprattutto non è inquietante come L'Esorcista, insomma, chiaramente di William Friedkin, che è un capolavoro. Però era un film che fu ingiustamente per nulla considerato, diciamo, dalla critica, quando invece era un film abbastanza profondo, anche questo secondo, insomma. E comunque sia, dopo Excalibur, lui, secondo me, la sua filosofia, ecco, Excalibur è un film che meriterebbe una rilettura, perché è un film che, ecco, il mito di Re Artù, l'esoterismo, i Cavalieri della Tavola Rotonda, lì insomma era un mix, secondo me, molto più ben riuscito di questo pretenzioso film.
Non a caso Excalibur poi è diventato uno dei pochi elementi culturali a cui si aggrappa spesso e volentieri la destra più, come dire, più...
Sì, anche se lo fa, insomma, anche quasi strumentale. Sicuramente.
Siamo a livelli di Tolkien, se vogliamo, insomma, come il loro Pantheon. Intendo dire, no?
Sì, assolutamente, sì. Sicuramente trovano ispirazione. Anche
io ho trovato qualche elemento anche con un altro film di qualche anno dopo, che si chiama, anche se di tutt'altra ambientazione, però questo ritorno alla natura, sì, questa natura selvaggia e come dire, le tribù che la vivono, ha fatto pensare alla Foresta di Smeraldo, che è un film di qualche anno dopo.
Sì, me lo ricordo.
Molto più, diciamo, per ragazzi.
Era un film che aveva anche il suo fascino, indubbiamente. Però è così, solo per, insomma, diciamo, non come tematica, anche, insomma, se vogliamo, della natura, dell'ecologismo, del rispetto della natura.
Comunque John Borman va detto che una cosa sa fare, insomma, sa dove mettere la macchina da presa, è bravo anche come sceneggiatore.
Ma lui è riuscito a fare pure un film con Toshiro Mifune, che è il primo, insomma, forse che abbia successo, Duello nel Pacifico.
Lo dico io, non lo dici tu, secondo me è un talento sprecato, nel senso che avrebbe potuto fare di molto meglio.
Avrebbe potuto amministrarsi molto meglio, insomma.
Anche nella scelta dei film che ha girato, insomma, sembra che non ci sia un suo filologico, insomma, non che ci debba per forza essere, però insomma sembrava proprio che gli faceva i film che gli dettavano le magie.
Allora è un inglese che parte, infatti questo irritò molto per esempio i cineasti inglesi, perché lui come hai detto tu giustamente, si faceva dettare la linea da Hollywood.
Lui è partito da Hollywood,
è un inglese che subito è riuscito a partire per una serie di circostanze.
E lì è rimasto, nel bene e
nel male. Lì è rimasto, e quindi chiaramente non ha perso del tutto lo spirito del cinema indipendente inglese, perché c'è anche quello, c'è sicuramente anche quello, però non è, insomma, alla fine si è servito comunque all'industria hollywoodiana, insomma, e a quella di puro intrattenimento, con pretese, insomma, e comunque sia... questo film a suo modo, nel ritorno per esempio alla fine, insomma, ai valori della famiglia, della tradizione, perché lui mette su famiglia con Charlotte Rampling, ispirò per esempio Spielberg quando fece Incontri ravvicinati del terzo tipo ed E.T. soprattutto, no? Quando c'era una filosofia ovviamente sviluppata in maniera più geniale,
più visionaria,
molto più visionaria, perché Spielberg è Spielberg. Comunque, insomma, trasse anche alcuni elementi, cioè non è un film che è passato in vano nella storia,
no,
diciamo,
no,
del cinema.
Però sicuramente è un prodotto riuscito a metà, insomma, sì.
È riuscito a metà. La pretenziosità, diciamo, è superiore. Ricordo già allora, quando lo vidi tanti anni fa, un senso di da una parte di meraviglia, dall'altra di noia.
Io ricordo quando frequentavo le videoteche, saltavo a piè pari questa copertina con questo mezzo busto peloso, non gliela facevo proprio.
Sì, beh, capisco, certo.
Diciamo, mi ci hai portato tu, insomma. Preferisco ricordarlo per altre pellicole, ecco, Sean Connery.
Sì, gli stessi 007, insomma.
Caro Marcello, prima di arrivare alle conclusioni con le quali appunto si conclude normalmente la nostra rubrica Visti in prima visione, volevo solo rubarti due secondi per parlare brevemente dell'autore delle musiche, David Monroe, un inglese che è stato scelto con cognizione di causa. Questa idea di mettere musica medievale in un film, in un contesto futuristico, secondo me è una delle cose che funzionano meglio. Questo era un virtuoso di flauto dolce, storico della musica antica, che purtroppo va ricordato perché giovanissimo, aveva solo 34 anni, si impiccò dopo le morti nel 76 di suo padre e del suo patrigno. Insomma, sicuramente un personaggio interessante che passava tranquillamente dalla musica pop a Monteverdi, passando appunto con sonorità tipicamente, ci sono dei brani che ricordano proprio le atmosfere, non a caso un suo disco si intitola Music from the Decameron, quindi insomma ci sono dei riferimenti anche alla letteratura diciamo medievale, e quindi insomma mi faceva piacere ricordarlo per questo. Ha fatto anche altre colonne sonore, per esempio aveva fatto quella del film di cui abbiamo parlato, di Ken Russell, I Diavoli, e quindi insomma tutto si tiene, se vogliamo.
Sì, sì, sì. Assolutamente sì. Ma infatti le musiche sono uno degli aspetti più interessanti.
Certo, film, fermo restando che poi chiudiamo con l'ascolto di Beethoven, che insomma è come il Blue Jeans, sta bene su tutto.
Assolutamente sì.
Allora, caro Marcello, siamo addirittura di arrivo. Io ricordo a chi ci ascolta due cose fondamentali. La prima è che di questa nostra chiacchierata verrà prodotto un podcast specifico che riguarda solamente la rubrica Visti in prima visione, curata da Marcello Gerardi, che abbiamo al microfono, e che appunto si occupa di film di 50 anni fa. Quindi andrete sul sito di radiocittaperta.it, all'inizio la troverete nella home page, poi se cercherete la sezione speciali potrete trovare l'elenco completo di queste specifiche puntate, con tanto di trailer, ovviamente il podcast, una piccola sinossi e appunto dove possibile anche la locandina originale. In questo caso appunto la troverete diciamo più tardi nel corso del pomeriggio. La nostra rubrica si chiama Visti in prima visione proprio perché, come ci accennava Marcello, il nostro esperto cinefilo ebbe l'opportunità, che io non ho avuto, però ho spiegato anche i motivi, di vederlo al cinema nello splendore del grande schermo, che penso che sia comunque un valore aggiunto. Ma
sì,
come in questo caso, insomma.
Dubbiamente, sì. Lo vedi, è un cinema enorme, tra l'altro, perché un tempo esistevano i cinema enormi a Roma, anche non direttamente di prima visione, ma dei proseguimenti, che era il cinema Missouri, Portuense.
Non so se c'è ancora, no?
È sparito da circa... No. Guarda, l'ultimo film che ci vidi fu Eyes Wide Shut, quindi nel 99. Dal 2000-2002 è scomparso.
Eh sì, c'erano questi proseguimenti di prima visione che erano, io mi ricordo vicino da me c'era l'Astra che stava via Ionio, che era più o meno l'equivalente, c'erano tante di queste sale così, non necessariamente di prima visione. Bene, quindi insomma, espletata questa prima nostra tappa e funzione, come dire, ricorrente, che è quella del racconto di dove Marcello Gerardi ebbe l'opportunità di vedere il film all'epoca della sua uscita appunto in prima visione. La seconda, diciamo, e conclusiva parentesi che apriamo e chiudiamo riguarda il giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma sì, diamo comunque 3 stelle.
Sì, per chi mi guarda in questo momento su Twitch ha visto che ho alzato il braccio con il numero 3. Quindi siamo perfettamente d'accordo su tutto ciò. Comunque appunto è un film che un po' di curiosità la suscita sicuramente, insomma,
sì, no? Sì, c'ha anche alcuni elementi, perché è un film, ricordiamo, diciamo solo questo, film a basso budget,
sì,
quindi per essere un film di fantascienza, nell'ambito di un film di basso budget l'inventiva un po' si vede, ecco, la capacità visionaria
Però la metà del budget è andata a Sean Connery per costringerlo a girare in mutande.
No, c'è un aneddoto. Gli hanno chiesto di venire addirittura con la macchina propria per risparmiare. Andava sul set con la propria macchina Connery, quindi accettò di farlo.
Spero non già non vestito per la scena, insomma. Mi auguro che fosse almeno in giacca e pantaloni. Benissimo, infatti. Caro Marcello. Allora, come detto, ci salutiamo con un estratto che, diciamo, sì, non è ovviamente un brano originale, però l'Allegretto dalla Settima Sinfonia di Ludwig van Beethoven chiude, facendo parte della colonna sonora di Zardoz, il nostro racconto sul film per questa settimana. Grazie Marcello, ci sentiremo presto per un'altra pellicola. Sì. Grazie.
Assolutamente.
Alla prossima.
Alla prossima.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.